Questo che indica la preghiera di Fred. Ecco, l'unica preghiera magari è per chi riesce, insomma, di avvicinarsi un po' al microfono, oppure, lo dico da parte della Rizzo, dicevo, se vogliamo allora raccogliere un po' di domande, questioni che si vogliono condividere con chi è qua e chi è a casa, con il professor Remotti, la proposta mia era di possibilmente avvicinarsi al microfono per formulare domande. Chi vuole intervenire da casa si prenota sulla chat, io do la parola. Oppure chi non potesse alzarsi perché magari qua siamo un po' stretti, basterebbe che dicesse, ponesse la sua domanda e noi la riferiremmo qua vicino per chi è a casa. Va bene?
Possiamo chiedere al professor Remotti qualche indicazione, se possibile, su come sono organizzate le famiglie, i matrimoni, le nascite nella foresta?
Ripetiamo la domanda, magari
Sì.
lo fai tu, Francesco, sì.
Sì, allora la domanda da parte del professor Sini è come sono organizzate i matrimoni, le famiglie nella foresta, no? Nascite? Beh, le nascite si nasce come ovunque. Non in clinica. Dunque, allora, ecco, lo studente tipico, specialmente di alcuni decenni fa, di antropologia, no? La domanda del professor Sini, era una domanda che lo studente di qualche decennio fa, detto, oh, sì, certo, no? Questo è, ecco, avrebbe evocato, modelli di matrimonio, di struttura sociale. Come non so, i lignaggi, eccetera. I pigmei bambuti hanno sempre deluso gli antropologi di alcuni decenni fa che andavano alla ricerca di strutture. Esatto, andavano alla ricerca di. I pigmei bambuti sono molto, anche qui, anche su questo piano, sono molto liberi. Quando io dicevo società liquida, lo dicevo pensando anche a questo, cioè alla inesistenza di strutture di lignaggio. E questo è importante da tenere presente perché di solito noi abbiamo l'idea che società, non dico primitive, ma società premoderne in ogni caso, eccetera, eccetera, società tradizionali. Tipicamente sì, una società appunto fondate su lignaggi, clan, no? Gruppi di discendenza ben delineati, costituiti, eccetera. Delusione, tra i bambuti niente di tutto questo. Cioè è una società veramente liquida nel senso che non. La domanda è, ma com'è possibile? È possibile? Ecco, se noi pensiamo questo, che una società di lignaggio necessariamente deve basarsi o su una discendenza patrilineare o su una discendenza matrilineare oppure la combinazione delle due, no? Tanto per complicare la vita agli antropologi, succede anche questo, no? Abbiamo in Africa ci sono diverse società che sono matri patrilineari. Ecco. Niente di tutto questo. Cioè, nel senso che non c'è l'idea appunto di una discendenza di tipo paterno da una parte, di tipo materno dall'altra. Si può vivere anche senza questa idea. Ecco. Data questa assenza, anche i matrimoni diventano molto più liberi. Cioè, se tu pensi appunto in una società di tipo lignatico, cioè dove ci sono lignaggi, come vi ho detto prima, matrilineari o patrilineari, necessariamente devi dar luogo a dei modelli di matrimonio. Perché? Perché tanto stabilire, come spesso succede, una regola esogamica, cioè dentro al lignaggio, dentro o al clan più grande, non ci si sposa, quindi devi cercare il coniuge fuori. Ma fuori dove? Ecco, allora ci sono società che si premurano di incanalare la ricerca del coniuge, no, verso un dove particolare. Di qui noi pensiamo per esempio alle strutture elementari della parentela di Lévi-Strauss del 49, che è un testo fondamentale, classico, eccetera, eccetera, è tutto 600 e passa pagine dedicato al matrimonio tra cugini incrociati. No? E quindi pensate, ecco, tutto questo ancora una volta, tra appunto i pigmei sono talmente, virgolette, liberi, lasciatemi usare questa terminologia poco scientifica, ma liquidi, ecco, liquidi, che tutto questo, certo, la regola più universale è l'evitamento dell'incesto, questo sì, e quindi, però una volta fatto questo, non ci sono altre regole particolari se non il fatto che due si piacciono e se si piacciono si mettono insieme e si sposano, e, eccetera. Ecco, questo, quindi direi viene confermata, diciamo così. Intendiamoci, ecco, anche qui non dobbiamo però generalizzare, no? Non dobbiamo prendere i pigmei bambuti e dire l'umanità è sempre vissuta così, no, nell'epoca sua più primitiva. No, perché se invece dovessimo prendere in considerazione gli aborigeni australiani, visto che li abbiamo citati in questa lezione almeno una volta, lì invece abbiamo strutture molto rigide. Cacciatori e raccoglitori anche loro. Però abbiamo strutture molto rigide e anzi, potremmo dire che sono degli ingegneri per quanto riguarda la struttura sociale, riescono a mettere insieme delle strutture patrilineari, matrilineari, eccetera, a tal punto che gli antropologi dicono ci vogliono dei matematici per studiare le loro... insomma, quindi... sono situazioni molto, 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 molto diverse. Credo di poter dire che un conto è vivere in foresta, in una foresta equatoriale come quella dei pigmei bambuti, e un altro conto vivere in un deserto, dove tu hai bisogno, come dire, di una struttura sociale che tiene. Mentre invece in foresta, come dire, hai a disposizione una copiosità di risorse infinitamente maggiore che non quella del deserto australiano. Non so se mi spiego, ecco, quindi da una parte hai bisogno di una società che deve tenere, cioè ti sposi e vai a finire in quella sezione lì, prendi il coniuge in quella sezione, io A, sposo B, i figli vanno a finire in C. C, sposa D, i figli vanno a finire in A. Capite? Sono evidentemente una società in un contesto assai più, come si può dire, rigido, più esige da parte della società stessa un'impalcatura, come dire, solida, ferrea. Ecco, non so se... quelle che piacciono agli antropologi, perché, i pigmei ti deludono e poi dicono ma fai un po' quello che vuoi.
Tommaso, prima di dare la parola, allora, posso aggiungere, fare una piccolissima notazione, non so se mi si sente a casa. Tu hai utilizzato l'espressione liquido e hai richiamato esplicitamente Bauman.
Non so se ho fatto bene.
Sì, no, ma è interessante, nel senso che Bauman rappresenta con società liquide società che sono quelle contemporanee, sì, fondamentalmente, quindi ultramoderne o addirittura postmoderne, come le vogliamo chiamare. Allora mi chiedevo che se c'era un'allusione a una relazione fra queste società, per tanti aspetti totalmente diverse come quelle dei pigmei, e questa condizione, diciamo, che va, a cui Bauman allude. Quindi perché l'uso di questa espressione liquido, che richiama appunto una, in Bauman, una condizione che è invece di ultramodernità.
Sì, il rilievo alla domanda, diciamo così, è più che pertinente. Devo dire che in molti, in diversi antropologi, adesso sto cercando con la mente di andare a beccare qualche nome, nei decenni, così, insomma, no? Hanno fatto spesso dei paragoni tra pigmei da una parte e società moderne dall'altra. E se ricordo bene, per esempio, Mary Douglas, adesso non ricordo più in quale libro, eccetera, ma se ricordo bene, appunto, veniva fuori questo: ma guarda come sono moderni questi qua, insomma. Cioè somigliano molto, ecco. Questo anche per dire, appunto, che, come dire, qui viene fuori un po' il mio animo un po' eterostrutturalista, no? sono abbastanza convinto che quello che gli antropologi studiavano negli anni 20, 30, 40, 50, quegli anni lì, prima dello strutturalismo, loro amavano, almeno alcuni antropologi, amavano molto riferirsi al principio delle possibilità limitate. Poi dopo l'abbiamo abbandonato, finito lo strutturalismo, questo principio l'abbiamo buttato via. Io sono abbastanza convinto che sia abbastanza utile. Cioè, voglio dire, da una parte società ultramoderne come le nostre, chiamiamole così, tanto per... dall'altra società come quelle dei pigmei, che non puoi definire primitivi perché non va bene, ma però certamente non sono società che tradizionalmente hanno vissuto così per millenni, no? Eccetera. Da certi punti di vista si somigliano, perché mai? Perché le possibilità non sono infinite. Ecco, cioè, a un certo momento, pur partendo da contesti molto diversi, molto lontani tra di loro, su certi punti arrivano più o meno alle stesse tipo di soluzioni. Ecco, questo...
sono entrambe società affluenti o comunque che hanno più possibilità, è anche un po' questo. Cioè i pigmei vanno nella foresta e trovano tutto, e noi a nostra volta abbiamo ultra possibilità.
Hai usato un termine che è stato usato, società dell'abbondanza,
sì,
è stato usato dagli antropologi negli anni 80, dico bene, a cominciare da Marshall Salins.
Sì.
No, Marshall Salins, che diceva, ma ecco, lui aveva alle spalle le ricerche che gli antropologi economisti avevano fatto sulle società di caccia e raccolta, e soprattutto anche tra i bambuti, ma soprattutto tra i Boshimani Kung, no? Lì c'erano i coniugi Marshall che avevano lavorato a lungo, avevano fatto dei calcolato, no, quante ore nella giornata impiegavano per procurarsi il cibo, eccetera. Poi hanno calcolato, no, nella settimana, eccetera. E a conti fatti hanno detto, ma questi qui, questa è una società dell'abbondanza, lavorano poco, se la cavano. Insomma, intendiamoci, Marshall Salins poi diceva, attenzione, c'è una condizione, bisogna abbassare i bisogni,
sì.
Condizioni indispensabili, cioè. Però sono, lui le chiamava le prime società dell'abbondanza, no? Se vuoi, provocatoriamente, ma neanche poi tanto, perché poi lì è venuta fuori la discussione del confronto con le società dei coltivatori. E lì è cominciato a venire fuori anche, come dire, la, visione critica, no, sulle società dei coltivatori, è venuto fuori quello che mi sembra che oggi sia un'acquisizione da parte di antropologi, archeologi, e cioè che non è che queste società società di caccia e raccolta hanno detto: ah, ma che bello i motori. Non sentiamo più niente.
Ok, credo che abbiamo risolto. Risolviamo. Ci siamo? Adesso va. Sì, sì. Perfetto, tutti come si sente. Tommaso, volevi anche tu fare un intervento, mi sembra.
Un attimo. Sì, microfono. Sì. Mi sentono.
E poi c'è Roberto Ago da casa.
Sì, grazie. Io sono proprio con uno spunto. Che le domande, cioè il suo intervento è stato molto bello e ricco, quindi insomma ci devo pensare a casa, come, cioè, non sono bravo a fare domande all'impronta, ecco, però insomma, alcuni spunti, interessava chiederle un approfondimento nel tempo che abbiamo ancora su qualche elemento, e innanzitutto molto interessante questo suo percorso sul tema della, dire, della cultura come coltivazione, e poi ha specificato, no, come mettere le mani nei processi riproduttivi della natura. Quindi un approfondimento magari su questa idea di cultura che credo non è universalmente condivisa, no? Cioè come è giunto a formulare quest'idea. E anche mi è sembrata rivelatrice un po' proprio della disciplina antropologica del suo lavoro, no? Perché abbiamo parlato di cultura che deriva appunto dalla coltivazione, parlando molto questa sera di popolazione che non coltiva, no? Quindi come si pone questo paradosso anche nella pratica proprio del suo mestiere. E qui arrivo proprio alla domanda che mi ha incuriosito moltissimo. Lei, in questa bellissima lezione di oggi, ha fatto trasparire qualche elemento, diciamo così, della sua esperienza sul campo, diciamo così, no? Anche l'incontro con i collaboratori, no? Ecco, volevo, se c'è opportunità, magari anche nelle prossime lezioni, se può spendere qualche parola in più, raccontarci un po' come avviene anche proprio la scelta di andare in quel luogo specifico del mondo, cosa l'ha portata lì, come si è mosso e come ha vissuto anche lei a confronto con una cultura così evidentemente diversa dalla nostra, no? Quindi qual è stato anche il suo lavoro proprio di adattamento e i rischi poi di reductio ad notum, no? Che sono tipici di ogni incontro con la diversità, cioè come si è mosso, ecco, proprio come.
Sono due domande troppo
Vabbè, questo non sembrava fatto.
Non ci aveva pensato,
massime volte anche.
Purtroppo non ci aveva pensato.
Dunque, no, allora, sulla prima domanda, distinguiamo bene. Io ho detto cultura, raccogliere, eccetera. Attenzione, il nostro termine cultura, che deriva appunto come nostro, da cogliere, quindi abitare e coltivare, eccetera, rischia di schiacciarsi sui coltivatori. Cioè, io invece oggi ho fatto l'elogio. Potremmo dire, no? Forse un po' troppo sperticato, non lo so, vedete voi, ma ho fatto l'elogio dei cacciatori e raccoglitori, comunque di coloro che rifiutano la coltivazione. Ecco. E quindi attenzione,
quello che, ecco, le società che mettono le mani sui processi di riproduzione delle altre specie, sono le società che appunto fanno un'operazione da cui si astengono le società dei cacciatori raccoglitori. Ecco, questo è importante da tenere presente. Cioè, quella è una svolta formidabile. Come dire, uno può vedere il progresso in tutto ciò, no? Può vedere, come abbiamo detto prima, può vedere anche, come dire, in certi contesti, questo pare, per esempio, nel Medio Oriente, quello che dicono gli archeologi oggi, sembra sia proprio questo, cioè non potevano, se volevano sopravvivere, dovevano prendere quella strada. Se volevano sopravvivere. Anche perché, come dire, se tu hai un ambiente in cui tu sfrutti le risorse dell'ambiente, ma per incrementare quelle risorse non hai altra soluzione che fare i rituali in Ticciuma degli aborigeni australiani. Cioè ti fai dei rituali e speri che le risorse aumentino, o perlomeno si mantengano, eccetera. E tu capisci che se le risorse invece per vari motivi, che so, siccità, non so, variazioni climatiche di vario genere, eccetera, le risorse diminuiscono, tu o crepi o te ne vai o prendi quelle risorse e le manipoli per averne di più. In fondo la coltivazione è questa, coltivazione e allevamento. Quindi molto probabilmente si sono trovate un po' con l'acqua alla gola e hanno preso. Questo spiegherebbe anche perché noi troviamo l'invenzione delle tecniche di coltivazione sparse in vari luoghi del mondo. Non un unico posto e poi diffusione che dico, oh che bello, no. Probabilmente
Cina, Sud America.
Certo. Alcuni dicono anche Africa, ecco, certe zone dell'Africa, anche lì sembra che siano arrivati autonomamente. Questo per quanto, ecco, però appunto mettere le mani sui processi riproduttivi delle altre specie è una decisione importante, ecco, che si porta dietro conseguenze.
Forse non è un caso che codere vuol dire anche, anche a che fare con la coltivazione degli dèi, no? Quindi, vuol dire così, infrangere un tabù in questo senso, appropriarsi di un potere divino quasi.
Non so, colere, sì, in latino vuol dire onorare gli dèi, non so, ecco, appropriarsi del loro potere, non mi bilancio. Vabbè, il cristianesimo arriva a quello, ecco, arriva a quello, certo. Vabbè, ma questo è un altro discorso. No, l'altra domanda, però, chiedimolo prima, io perché hai fatto una lezione invece sul modo come ho fatto etnografia, eccetera, sul
si potrà avere un
sì, sarebbe importante, sì, sarebbe sicuramente importante per noi, certo, sì.
Sì. Cioè, sì. Vabbè, ma allora ho sbagliato tutto.
No, programmiamo un incontro extra.
Allora facciamo così. No, mi farebbe molto piacere raccontarvi un po' il mio. Anche c'è stato un po', diciamo, virgolette, un'evoluzione, ecco, il mio primo approccio. Poi intermedio, eccetera, è un po' il mio percorso, diciamo così, di ricerca tra i Van Andel. Lo farei molto volentieri, ma
lo facciamo?
È un altro discorso.
Sì, però magari riusciamo davvero a trovare uno spazio, perché sarebbe proprio cruciale, in realtà. Sì. Scusate, prima di salutarci, vedo che c'è una persona che ci sono due persone, tre persone addirittura, che si sono prenotate da casa, quindi Roberto Ago, Gianfranco Gaviano e Riccardo Conte, tre persone sono prenotate. Io pregherei in quest'ordine tutti e tre di formulare la loro domanda, così da lasciare poi la parola al professor Remotti perché chiuda, cercando di, insomma, di sforare non troppo rispetto alle 18:30. Come? Allora, quindi siamo a 4. Ah, va bene, faremo il possibile. Considerate anche che è sempre 5. Bene, allora consideriamo che teoricamente la sessione le SMS si chiuderebbe, però ecco, stiamo un po', e ricordatevi anche sempre che abbiamo i germogli, cioè che le domande si possono anche porre per iscritto e poi interagiamo un po' in questo modo. In ogni caso, do subito la parola con preghiera di grande sintesi a Roberto Ago, a Gaviano, a Conte, poi a Fazio e poi a lei che è nuovo, Giacomo Colombo. Va bene, in questa vi passate la parola rapidamente, così poi lasciamo che il professor Motti raccolga le fila. Prego, Roberto Ago. Chissà se mi ha sentita.
Dicevo che, scusatemi, ho parlato da lontano, ci sono tre domande da casa e due in sede, in sala. Per cui pregavo tutti nella sequenza con cui sono prenotati, cioè Roberto Ago, Gianfranco Gaviano, Riccardo Conte e poi Federico Fazio e Giacomo Colombo, di formulare la loro domanda il più possibile sinteticamente, perché siamo ormai alle soglie, siamo alle 6:30, così da lasciare poi al professor Remotti la possibilità di raccogliere le fila, rammentando a tutti che il lavoro si fa anche in itinere, cioè che le domande si possono formulare per iscritto, noi ce le scambiamo, il professor Remotti le può raccogliere come crede, in quella sede che chiamiamo i germogli. Quindi, parola a Roberto Ago e agli altri nella sequenza che ho ricordato.
Il mio microfono solamente non va, scriverò. E va bene, quindi Roberto Ago passa la parola a Gianfranco Gaviano.
Sì, grazie.
Prego.
L'ultima osservazione mi ha affascinato riguardante quella donna di 47 anni della tribù dei Mbutu, che diceva, sottolineava il rifiuto della coltivazione, dell'agricoltura, e mi sembra che possa costituire un messaggio, la propongo a lei come ipotesi di riflessione ulteriore, anche per noi oggi. C'è la possibilità di rifiutare delle scelte già compiute e ritornare a un modello diverso. Se ho capito bene, i pigmei conoscevano già pratiche di agricoltura, però le hanno consapevolmente rifiutate. Quindi è possibile, proprio, e questo è un messaggio anche per l'oggi, forse, penso alla decrescita felice, tanto irrisa dagli industrialisti attuali, che può servirci. Inoltre, e concludo così per rubare altro tempo, mi sembra che sia assente dall'orizzonte delle relazioni del mondo dei pigmei la guerra. C'è la capacità di risolvere il conflitto, ecco, e questo chiederei a chi è affidata questa, la soluzione del rancore sordo, dell'invidia. C'è una figura di saggio super partes o sono accordi interni? Grazie ancora.
Ma io direi di lasciare, di raccogliere le cinque domande, ormai quattro. No, allora facciamo così, che rispondi al volo a questa, sì, sicuramente.
Al volo. Sì, certo, anche per noi si pone il problema esattamente come per questi, virgolette, primitivi coltivatori che a un certo momento hanno deciso di tornare indietro. Decrescita, ecco, il problema è un conto avere una società di coltivatori, come vedremo nell'ultima lezione. Io vi parlerò dei tupi guaraní, eccetera, eccetera, e certe scelte che avevano fatto. Un altro conto è una cultura così, così vasta, complessa, ramificata come la nostra, e la quantità di bisogni a cui credo non ci sentiremmo di rinunciare. Ecco, credo che questo sia il tema
perché lascio per quanto riguarda i pigmei, sì, certamente no guerra, non abbiamo testimonianze di, anzi abbiamo esattamente il contrario, cioè non guerra tra pigmei e altre società, questo no, e all'interno appunto le conflittualità, i dissidi eccetera devono sempre essere risolti sciogliendo, o si scioglie il dissidio, basta, andate d'accordo, piantatela lì, oppure si scioglie il rapporto e uno dei due parte, se ne va e pazienza, ecco, no? Questo è però tutto questo, come dire, queste cose sono fattibili in società di piccole dimensioni, questo è, dobbiamo metterlo sul mente.
Riccardo Conte.
Sì, grazie. Rapidissimamente, due domande in relazione a problematiche che abbiamo anche noi sul tavolo. Una è rispetto all'omosessualità, come si pongono questi gruppi, e la seconda è come si pongono rispetto alla vecchiaia, alla malattia della vecchiaia, e rispetto, diciamo così, a un'anticipazione della morte dovuta a grandi sofferenze.
Comincio a rispondere a questo secondo punto. Come dire, questo io qui unifico un po' la mia esperienza tra i Banande e quello che so a proposito dei pigmei bambuti, eccetera. Fondamentalmente accettazione della morte. Questo è, fra l'altro l'abbiamo visto proprio con quella sorta di quelle mocche che diceva appunto, no? Anche il buio, se c'è il buio ed è la foresta, anche il buio è buono. Ecco. Questo, l'accettazione della morte, fra l'altro, è una cosa che io ho constatato anche tra i Banande, accettazione da parte dei Banande, questo lo posso proprio dire con, avendolo sperimentato insieme a lui. Ecco, gli anziani, pensate, la parola per morte o vuoto è molto simile, cambia un tono lì, sono lingue tonali, quindi che vuol dire anche dolcezza. E vi posso garantire che, come dire, gli anziani che si addolciscono con gli anni, è come se a un certo momento la vigoria piano piano venisse meno e l'accettazione della morte come qualcosa di inevitabile, quindi qualcosa, ecco, questo lo posso. Per quanto riguarda l'omosessualità, non ho elementi specifici, diciamo così, e comprovati o qualcosa del genere, né per quanto riguarda i pigmei bambuti e tutto sommato neanche per quanto riguarda i Banande. Quindi non potrei portare altri esempi, ecco, potrei portare esempi tratti da altre società, cioè di accettazione, addirittura valorizzazione dell'omosessualità, però mi sposterei in contesti completamente diversi, come per esempio tra gli indiani del Nord America, la figura di due spiriti, eccetera, eccetera. E quindi forse deludo un po', ma sul punto dell'omosessualità non mi sento di fare delle affermazioni poco fondate.
Grazie.
Poi c'era l'intervento. Allora, intanto Roberto Ago ha detto che la sua domanda era proprio questa che ha appena posto Riccardo Conte, quindi abbiamo assorbito, esatto, e Federico Fazio e, mi sembra, se non sto dimenticando nessuno, Giacomo Colombo.
Se ci dovesse essere questo incontro extra, un'altra delle cose che secondo me per noi di Mecli sarebbe interessantissima di sentire da lei è una vita di studi e una vita anche sul campo, che vuol dire anche incorporare le culture altre, no? che effetto ha avuto sul suo abitare la cultura occidentale poi nel ritorno.
Però vi racconto solo questo. Qualche mezz'ora fa, quando vi parlavo, o all'inizio della lezione, quando vi dicevo, ecco, guardate qui quanti oggetti, no? Viviamo, ecco, mentre invece, no? Ok. Io vi racconto solo questo episodio qui, tanto per dare un minimo di colore. La prima volta che sono andato in Africa, la prima, la seconda, le prime volte, ecco. Quando io tornavo a casa e veramente rimanevo sconvolto dal fatto che, come dire, vivere in un contesto dove non so, le capanne dove vivi, ecco, c'è molta vegetazione, no? Per esempio le pareti o il tetto di paglia, eccetera. Ecco, poi essere sbalestrati qua, ecco, veramente noti questa differenza abissale e ti chiedi, ma che influenza ha sulla nostra mentalità, sul nostro modo di ragionare, sulla nostra sensibilità, questo fatto di vivere in habitat così, così spintamente artificiali? Ecco, questa è una domanda che non potremmo, farci. Fra l'altro, una domanda che poi collego a questo, una cosa che mi sta molto a cuore di recente, che scritto un libro sulle somiglianze, eccetera. In natura, come giustamente faceva notare per esempio Leibniz, ecco, non hai nessuna foglia identica a un'altra foglia. No? C'è sempre una parte. Ecco. Noi viviamo in mondi in cui tante cose sono identiche, uguali. La produzione di tipo industriale, ecco, per noi sembra così normale, naturale. Ecco, sconvolge il mondo. Vi racconto questo episodio. Margaret Mead, lei aveva studiato a Samoa, per esempio, no? E negli anni 30, se ricordo bene, a un certo momento lei ritorna a Samoa, dove aveva studiato, aveva fatto le ricerche, eccetera. E arriva a Samoa con il suo libro su Samoa, con delle copie di questo libro su Samoa, no? Perché loro volevano distribuire, non so, al governatore, ammesso che ci fosse un governatore, al missionario, che ne so io, eccetera. Gli indigeni, di fronte a queste cose, uguali, lei avrà avuto, non so, 3-4 copie, che ne so, del suo libro, sono rimasti sconvolti. Ma questo è diabolico. Era inconcepibile. Oggetti, 3, 4, 5 oggetti perfettamente. Ma come è possibile? Questo per dare l'idea.
Grazie. Prego. La mia domanda era, ci ha parlato delle differenze, ma anche di alcuni punti di incontro tra queste culture diverse, no? E in particolare mi colpiva il fatto che la comunità di villaggio leese, non so, sì, chiede agli Efe, sì, di venire per
aiutarmi.
E mi chiedevo quali fossero le modalità, poi nello specifico, come fanno, loro sentono rumore, quindi riconoscono il male, sì, però come poi liberano il villaggio da...
Sì, in questo modo, cioè gli Efe si introducono nel villaggio, no? E ascoltano, indagano, vedono un po', ecco, quali sono le zone della vita sociale dove si presentino dei, chiamiamoli grumi, dei grumi di cattiva intesa, di frizioni, di cose, ecco, di questo genere. E vanno appunto
e, come dire, prima o poi ecco, spunta qualcuno che dice sì, è vero, ammette di essere, no? di avere provato appunto no? sentimenti di invidia, di rancore, eccetera. È un modo per far venire fuori il male, ecco, che naturalter si viene a formare, no? Poi questa persona qui potrebbe, per esempio, essere invitato ad abitare in un altro villaggio. Se dimostra che la. Oppure invece basterà la confessione, dipende dai casi. Però è molto interessante questa cosa qui di Grinker che l'ha studiato, cioè i Liefe che disprezzano così tanto, il Liefe e però li chiamano per liberare, per svuotare periodicamente i loro villaggi dal male. Anziché andare dallo psicanalista,
quindi è la loro presenza che più che vi va, che scarica un po' delle pratiche.
Sì, tenete presente che come vi ho detto, tra l'esse e ci sono anche questi rapporti familiari molto, molto stretti. Una famiglia l'esse ha una famiglia Efe, di lei, strettamente legati. Quindi non sono mondi del tutto estranei. Fanno finta di essere estranei, in realtà sono mondi intrecciati. Grinker parla addirittura di convivenza, di simbiosi, lui usa il termine simbiosi, cioè segretamente c'è una simbiosi. Una società si appoggia all'altra, pur come dire, dicendo, oh, ma questi qui sono degli scimpanzé, però questa è una cosa che vorrei approfondire. In Africa ci sono queste cose curiosissime. Il razzismo che fa ridere in Africa. Sono espressioni di razzismo, eccetera, non reciproco, che in realtà attiva delle forme di collaborazione. Cos'è? Nell'Africa tradizionale, adesso le cose stanno cambiando. Ma questo è un altro discorso.
Grazie.
Grazie. Batata. Da casa arrivano molti ringraziamenti e saluti, e l'ultimo che è arrivato è di Luigi Nacottino, che dice grazie per il suo modo di condurre il discorso, però la aspettiamo con il racconto del suo modo di lavorare. Quindi davvero dovremmo trovarla questa. Grazie davvero a professor Remotti e grazie a tutti. Buona serata.